Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Le 15:05 minuti di giovedì 17 settembre, ben ritrovati da Luigi Schiffo e terzo tempo anche per oggi. Tantissimi i temi sul tavolo, a partire naturalmente da quello che sta succedendo alla Continassa, dove la Juve si sta preparando all'esordio in campionato con la Sampdoria di domenica sera, ma anche tantissimo mercato, perché tra Roma e Perugia c'è una situazione paradossale. Sembra che tutto possa sbloccarsi per portare Dzeko alla Juve, con Milik che pare intenzionato a dire sì alla società giallorossa, liberando così il posto per Dzeko alla Juve. E dall'altra parte c'è Suarez, atteso proprio in questi minuti a fare l'esame di italiano a Perugia, e davanti all'Università di Perugia già si sono affollati i tifosi della Juve per dargli il benvenuto. E quindi, insomma, questo ballottaggio, se ballottaggio è, perché a questo punto viene anche qualche dubbio, continua a infuocare il popolo bianconero. Questo è il tema naturalmente che affronteremo con tutti gli ospiti quest'oggi, e che affronteremo anche in compagnia di Giulia Borletto, che sarà tra poco, eccola, in diretta su Skype. Ciao Giulia.
Ciao ragazzi, sono in tinta oggi.
Vedo a pois, ma bianconeri, quindi va bene. Quindi che come interpreti tu questa situazione paradossale che si sta verificando? Da una parte Milik con il suo agente a Roma per risolvere la vicenda che riguarda il trasferimento del giocatore polacco in giallorosso, e quindi via libera a Dzeko alla Juve, e dall'altra parte questo Suarez che comunque va a farsi l'esame d'italiano a Perugia, perché con un volo privato appunto sta raggiungendo l'Umbria e lì
come
ci stiamo già.
Non si sa mai, insomma.
Come interpretiamo secondo te questa vicenda?
Ma lo interpretiamo che è veramente un gran casotto, come, perché non si può dire l'altra parola neanche, però ho trovato tutto questo un po' particolare, quasi paradossale, nel senso, abbiamo parlato per quante? 2 settimane di come praticamente l'affare Suarez fosse agli sgoccioli, che ci fosse l'intesa col giocatore, ci fosse anche una specie di accordo trovato quindi con il Barcellona per la buona uscita. Abbiamo parlato, paragonato anche lo stesso Suarez proprio all'affare Higuain della Juventus, che tra l'altro è un affare che si è concluso per buona pace di tutti, ecco. E poi ora dover iniziare nuovamente a sentire, a parlare di un affare che a questo punto non potrebbe praticamente concretizzarsi per proprio soltanto problemi di burocrazia, perché comunque ricordiamo appunto l'intesa c'è tutto, ma il problema più grande per la Juventus in questo caso è che se l'esame poi Suarez lo passasse, cosa che credo praticamente scontata, è veramente proprio soltanto così un modo per rendere
per mettere sulla carta certe cose,
e certo, per evitare che si dicano cose sbagliate. Appunto, seguito a questo esame ci dovrebbe essere l'arrivo del passaporto. Questo passaporto, nonostante le varie vie che si potrebbero intraprendere di facilitazione, appunto questo passaporto potrebbe arrivare tardi rispetto a quello che la Juventus vorrebbe, ovvero prima del termine che si ha per preparare la lista UEFA. Ecco, mi spiace pensare che il problema di un affare che era praticamente fatto e che stava scaldando non poco anche l'entusiasmo dei tifosi della Juventus potrebbe appunto crollare per questioni puramente burocratiche. Poi magari c'è dell'altro, noi non lo sappiamo veramente, però il fatto che comunque lui venga in Italia non a Roma o a Milano ma a Perugia, che comunque appunto non è facilissimamente raggiungibile anche, quindi
nel
ci sono
cuore dell'Italia,
di cose che minimamente fanno pensare che magari diamogli ancora un 50% di possibilità.
E intanto qui i tifosi stanno scatenando come ai tempi di Ronaldo, perché ci segnalano, seguendo i siti specializzati che seguono gli aerei, che un volo privato, un Cessna 510 da Barcellona, è appena atterrato proprio a Perugia, quindi tra poco eventualmente i fotografi che sono lì, e anche ovviamente gli operatori televisivi che sono lì davanti all'Università di Perugia, ci regaleranno le immagini di Suarez che va a fare questo benedetto esame di italiano per poter ottenere il passaporto.
Scusa professore, ma dico, questo esame ma che è? Cosa deve fare?
Dunque
deve
si chiama esame di livello B1, una parte scritta, una parte orale di due, diciamo, aspetti: una comprensione del testo e l'altro un dialogo che deve sostenere con una persona e dimostrare di saper capire quello che c'è scritto e di saper capire quello che ti dicono, per dire in estrema sintesi, che è quello che si chiede a uno straniero che viene in Italia e vuol diventare cittadino italiano, cioè almeno capire quando ti parlano e quando leggi in italiano. Poi è ovvio che se anche uno ha un'inflessione particolare quando parla, però fa capire di aver capito, diciamo, normalmente non ci sono ostacoli per superare questo tipo di esame. Già partendo dallo spagnolo è più facile che partendo dal cinese o dall'arabo, voglio dire.
Avendo come madrelingua appunto lo spagnolo, non dovrebbe essere così complicato, ma poi voglio vedere chi si permette di dire no, non hai passato l'esame a Suarez. C'è da aver paura anche lì.
Sì, anche perché morde a volte anche Chiellini. Lo sa bene, quindi aspettiamo che si risolva. Ma a questo punto, se tutto va in porto, felicemente la Juve inizia senza centravanti, ma poi ne ha due incredibili a disposizione e poi bisogna capire come va a finire. Intanto c'è anche il resto del mercato, Giulia, perché pare che l'altra telenovela, quella di Khedira, che va avanti ormai da tempo, pare possa arrivare al definitivo capolinea con una buona uscita ridotta rispetto a quella che vorrebbe il giocatore, ma comunque una buona uscita tipo quella di Higuain. È un accordo con qualche società e pare che addirittura il Manchester United gli abbia fatto una telefonata per dirgli, insomma, che c'è possibilità di fargli un ingaggio. Quindi questa è un'altra telenovela che libererebbe quel famoso ingaggio, tra virgolette, pesante, che se anche De Sciglio va alla Roma, insomma, questo mercato inizia a sciogliere i nodi che negli anni si sono accumulati, no Giulia?
Sì, perché tutti abbiamo sottolineato più e più volte come il grande problema di questi ultimi anni sia stata la difficoltà proprio a cedere i giocatori di Fabio Paratici. Ecco, sicuramente, guarda, la partenza di Khedira a dire tutta un po' mi dispiace, perché è un giocatore che se sta bene può essere veramente utile, può ricoprirti più ruoli. Spero di non dover sentir poi delle lamentele da parte anche dei tifosi, e non solo, cioè rivivere un caso Emre Can, per dirti, no? Che comunque alla fine quest'anno sarebbe servito come presenza. Anche lì era una questione più che altro tattica, quanto avevamo capito, nel senso che era un esubero proprio nella testa di Maurizio Sarri. Capisco che Khedira sia la cessione, o comunque la fine di questo rapporto con Khedira, sia figlia più che altro di un'esagerata valutazione che era stata fatta, nel senso, comunque ha un ingaggio veramente alto e che comunque forse non dovrebbe spettare a un giocatore di quell'età ancora, nonostante
tutto. Con tutti i problemi fisici che ha avuto, però d'altra parte quando prendi i giocatori,
però se si fa male gli dici ascolta, ogni infortunio è un milione in meno,
ti tolgo i soldi. Non si può fare questa cosa, però
idea.
Ovviamente bisogna ricordarsi che essendo arrivato a parametro zero, poi per convincere quelli che arrivano a parametro zero devi per forza fargli un ingaggio piuttosto alto, come è successo anche con Rabiot, con Ramsey, che sono arrivati nelle stesse situazioni, quindi senz'altro. Sentiamo, credo che dovremmo avere dalla regia un vocale, ascoltiamo.
Ciao Giulia e Gigi,
ciao.
Sono Donato.
Ciao Donato.
Speriamo che si sblocchi questo centravanti, speriamo di prenderlo Dzeko, che secondo me è molto molto utile al gioco della Juventus per giocare con Dybala e Ronaldo. Suarez, se non viene, facciamolo bocciare così non va da nessun'altra parte. Poi
Italia,
con mio enorme dispiacere, questo è uno degli ultimi interventi che farò con voi, perché dal prossimo lunedì che andrete di sera non potrò seguirvi, sono in palestra ad insegnare. Ciao e forza Juve.
Ciao Donato.
Vabbè, magari potrà capitare qualche volta.
Sì, oppure tu registra prima, poi in palestra ascolti solo, così anche se stai correndo ti senti e noi ti rispondiamo in differita, se hai piacere, non è un problema. È stato davvero comunque un piacere averti come compagno di viaggio per tutti questi mesi, quasi un opinionista aggiunto, no Giulia? Ne abbiamo diversi che chissà se ci seguiranno.
Abbiamo degli ascoltatori che comunque sono più affezionati di altri magari e che quotidianamente così ci illuminano un po' anche la trasmissione grazie ai loro pensieri. Lui era uno di questi in particolare, anche perché i suoi vocali sono sempre degli spunti anche molto spesso che poi appunto noi prendiamo e analizziamo durante la puntata. E pensando proprio a quello che lui ha detto in questo vocale, a questo punto potremmo chiedere anche ai nostri ascoltatori, ma a questo punto, dovendo scegliere, potendo scegliere, chi preferireste tra Suarez e Dzeko? Chi vedreste meglio in questa squadra che comunque dovrebbe partire contro la Sampdoria con un 3-5-2? Quindi magari se Pirlo dovesse vedere che quella è la giusta dimensione per la sua Juventus, chi lo sa che non potrebbe essere portato avanti come modulo anche per più di soltanto qualche partita, partite appunto che sono anche molto molto conoscitive, più che altro queste le prime, non soltanto per quanto riguarda la Juve ma per quanto riguarda un po' tutte le squadre. Però che dici, Gigi, chiediamo questa cosa?
Sì, chiediamo questa cosa ai nostri ascoltatori: se doveste scegliere Suarez o Dzeko, oppure rilanciamo tutte e due insieme, sì o no? Beh, poi dopo si pensa alla Juve coi soldi, cioè, voi mettetevi nei panni soltanto di Pirlo, che un giorno arriva Nedved impazzito e dice: senti, ti abbiamo preso sia Dzeko che Suarez, e voi cosa gli direste? Ti sei bevuto il cervello?
Chiamo Ronaldo! No.
Oppure no? Vede, rispondeteci su questo tema, naturalmente, sia con i vocali sia con i messaggi. C'è Pippo, già ci scrive: per la Champions Suarez è meglio di Dzeko. Invece c'è chi è di opinione opposta, vediamo se si è firmato, non mi pare. Io prenderei invece Dzeko soltanto se per ottobre non si riesce in tempo a prendere il passaporto, prendere Suarez. Ah, quindi in realtà no, era anche lui un voto per Suarez. Quindi, mentre Massimiliano da Liverpool, che è un altro affezionato ascoltatore dall'estero, dice che non è tanto convinto da questa storia dei tempi burocratici, perché già normalmente un passaporto si può ottenere in 10-15 giorni, e quindi che se supera l'esame i 10-15 giorni stanno dentro il periodo della finestra di mercato, non dico comodamente, ma ci stanno, insomma, quindi probabilmente potrebbe anche succedere questo. E poi, ripeto, ci sarà da divertirsi. Ma noi andiamo adesso a cara Giulia, a sentire chi di calcio spagnolo mastica tanto, che è Giacomo. Giacomo Iacobellis, ciao, grazie per essere con noi, Giacomo.
Ciao, buonasera a tutti, ben ritrovati.
Ciao.
Allora, sta aereo l'hanno segnalato, è partito da Barcellona, è atterrato a Perugia, e quindi adesso ci sono già i tifosi davanti all'università per aspettare Suarez che vada a fare l'esame. Risulta così anche in Spagna, oppure sono, diciamo, fantasie molto spinte da queste parti?
No, assolutamente, la conferma è arrivata, come raccontato anche su TMV nelle scorse ore, direttamente da Barcellona. Suarez ha svolto regolarmente l'allenamento con i suoi compagni, perché comunque, nonostante sia uno dei giocatori in uscita dal club blaugrana, si sta continuando ad allenare con tutta la squadra, al pari di Vidal, che è atteso dall'Inter già stasera, però si è allenato anche lui con il resto della squadra in attesa che si sblocchi questa trattativa con l'Inter. Suarez poi è volato alla volta di Perugia, confermato l'arrivo proprio pochi minuti fa del giocatore in Italia. Il giocatore sosterrà l'esame d'italiano e poi già stasera tornerà a Barcellona. Una questione che era già stata, diciamo, programmata, come avevamo raccontato anche negli scorsi collegamenti, da tempo. Suarez vuole prendere il passaporto italiano, vuole diventare comunitario a prescindere dalla Juve.
Sì, diciamo, poteva farlo anche prima, ma comunque ormai ha deciso di farlo adesso. Perché adesso però la domanda sorge spontanea: è vero che nella vita il passaporto italiano può sempre servire, specie se è una moglie di origine italiana, insomma, può essere anche per un futuro di voler vivere in Italia, eccetera. Però in effetti questa corsa a fare passaporto, il punto interrogativo lo lascia, cioè anche se la Juve risolve per Dzeko, alla fine questo Suarez che corre e che fa vedere di voler vedere la Juve, la società bianconera si gira proprio dall'altra parte e dice: no, guarda, abbiamo già scelto un altro?
È una situazione molto intricata, perché abbiamo sempre raccontato come Suarez fosse il grande obiettivo, no, della Juventus, non tanto di mister Pirlo in persona quanto più di Nedved. Sappiamo tutti l'influenza, no, che si sia ritagliato in questi anni Nedved, ha un ruolo sempre più chiave da protagonista anche nelle scelte di mercato, è un po' il consigliere del patron Agnelli, e Nedved ha spinto tanto per Suarez, lo ha chiamato in prima persona, è stato il primo del mondo Juve a parlare con il pistolero, con il giocatore c'era già un accordo di massima, si era detto tante volte del biennale da 10 milioni di euro a stagione, ma secondo me nelle ultime ore hanno pesato due fattori. Prima di tutto sì, la questione della tempistica, se davvero si dovesse sbloccare in queste ore, in questi minuti, l'affare Milik-Roma, per la Juve andare a prendere Dzeko sarebbe molto più facile, perché lo stesso Milik ha lasciato questa mattina, poco fa, Castelvolturno, gli intermediari dell'operazione sono al lavoro a Trigoria, quindi sembra che oggi possa essere il giorno chiave per far uscire da Napoli Milik con destinazione Roma e dare così via libera a Dzeko. E questa è la riflessione principale che ha fatto la Juve: vale davvero la pena aspettare Suarez e rischiare di non poterlo tesserare, di non poterlo prendere a causa appunto della questione passaporto, che potrebbe non arrivare entro la fine del mercato, entro la presentazione della lista Champions? Se hai uno Dzeko che piace di più a Mister Pirlo, piace di più allo stesso Paratici, che può arrivare invece in tempi molto più brevi. Quindi secondo me non è stato tanto il discorso passaporto, la Juventus lo sapeva che era un po' una corsa contro il tempo e non lo ha scoperto certo due giorni fa, ma quanto il contemporaneo sblocco della trattativa tra Milik e la Roma, che farà sì, se tutto andrà bene, salvo nuovi colpi di scena che non possiamo escludere naturalmente, che Dzeko possa accomodarsi a Torino in un modo molto più rapido e semplice.
Tra l'altro dicevi giustamente della scadenza UEFA, che è anticipata rispetto alla chiusura del mercato, perché è proprio inizio di ottobre, 1-2 ottobre, quindi lì i tempi sarebbero davvero giustissimi. Giulia, hai qualche curiosità tu?
Giacomo, cosa dobbiamo intuire quindi? Cosa dobbiamo capire comunque da questa scelta fatta di venire comunque a sostenere questo esame? Vuol dire che uno spiraglio comunque rimane aperto per quello che può essere appunto il futuro di Suarez alla Juventus, o come diceva Gigi è una questione così comunque anche di sicurezza maggiore che lui può avere viste le origini della moglie?
Sì, l'obiettivo dell'esame di oggi è proprio questo, secondo me, secondo quanto filtra anche dalla Spagna, non solo dall'Italia. Suarez farà l'esame d'italiano per ottenere il passaporto, per diventare un calciatore comunitario, un surplus che lo aiuterà nella scelta della sua nuova squadra, in Italia, a Torino che sia o altrove. In questo momento non possiamo escludere, lo ripeto, perché è un mercato davvero imprevedibile, soprattutto con una società come il Barcellona, che in questo momento sta vivendo un fermento pazzesco e diventa davvero difficile riuscire anche a anticipare le mosse del Blaugrana. Però in questo momento, se non dobbiamo escluderla al 110%, come ho scritto anche io sui social, su TMV, l'opzione Juve mi sembra più fredda, no? Suarez in questo momento ha ricevuto delle offerte allettanti dall'Atletico Madrid, c'è stato un mezzo sondaggio anche del Paris Saint-Germain, e quindi la Juve oggi, a quest'ora, in questo pomeriggio, è un po' più lontana per Suarez, che al contempo potrebbe chiudere il colpo Dzeko già nelle prossime ore. È chiaro che se la Juventus dovesse prendere Dzeko, allora Suarez sarebbe completamente scartato, perché avrebbe già la squadra bianconera il 9 che Mister Pirlo ormai sta aspettando da diverso tempo.
Senti, Giacomo, ti giro questa domanda di Marco Da Lucca, perché secondo me è nella testa di tanti in questo momento. Non è che arrivano tutte e due e poi Dybala va a Madrid al posto di Bale, oppure a Manchester per Pogba o qualcosa del genere?
A Madrid è difficile, perché comunque Real in questo momento, in questo calciomercato, non ha tanta liquidità da spendere. Bisognerà vedere appunto se si chiuderà e con che condizioni si chiuderà il trasferimento di Bale al Tottenham, e quella liquidità che potrebbe entrare dalla cessione del gallese potrebbe sicuramente aiutare i Blancos a sbloccare un mercato che finora non li ha certo visti i protagonisti, perché l'emergenza Covid si è fatta molto sentire in Spagna e tutto il mondo, ma in Spagna lo vediamo bene dai movimenti che non ci sono state poi in realtà di mercato, sia da parte del Real Madrid che da parte del Barcellona, quindi è tutto in evoluzione. Però sarebbe davvero difficile immaginare una Juve con due numeri 9, perché dovresti stravolgere anche la filosofia che ha approcciato, che ha improntato Mister Pirlo in questa prima uscita, nell'amichevole di pochi giorni fa con Novara, in queste prime sedute di lavoro. Quindi mi sembra molto complicato anche a livello economico andare a prendere due attaccanti, pagarli molto a livello di ingaggio, perché Suarez sono 10 milioni a stagione, Dzeko poco meno. meno, e non tanto appunto dal punto di vista del cartellino quanto appunto dell'ingaggio, e due attaccanti che sono ultra trentenni ormai, quindi credo che uno escluda l'altro.
E intanto ci sono le foto di Suarez atterrato a Perugia, quindi
infatti ci scrivono: Massimo da Perugia è arrivato, abbiamo delle spie, sì, esatto, anche in quel di Perugia.
Le abbiamo dappertutto, i juventini sono ovunque, specie nel centro Italia, ce ne sono davvero tanti, anche in Umbria, patria del cioccolato, come Torino, tra l'altro, quindi c'è questo gemellaggio in atto. Insomma.
Allora, vedi, hanno scelto di farlo lì perché esatto, poi così sa già com'è l'ambiente a Torino. Invece, scusami, Giacomo, ci dicono, ma potrebbe mai arrivare nel caso a gennaio?
A gennaio sì, potrebbe arrivare se però magari la Juventus non dovesse chiudere il discorso legato al 9 adesso, se ci dovessero essere dei problemi con Dzeko, se Dzeko non dovesse rendere, se dovesse esserci un infortunio nell'attacco della Juve da qui a gennaio, non lo escluderei. Però in questo momento la sensazione principale che arriva da Barcellona è che il Barcellona vuole liberarsi subito di Luis Suarez. È vero che Luis è un grande amico di Messi, è il terzo miglior goleador della storia blaugrana, però Mr. Koeman gli ha fatto subito capire di non contare su di lui, lo ha escluso nella prima amichevole contro il Nastic, e da Barcellona fanno sapere che il Barça almeno finora sembra irrevocabile, no? Su questa decisione vuole mandare via qualche ex leggenda, no? Del Barcellona degli ultimi anni, ha mandato via Rakitic, ora chiuderà per la cessione di Vidal all'Inter nelle prossime ore, e il prossimo che deve uscire a tutti i costi è Suarez, perché il Barça sta vivendo un momento molto difficile a livello economico, deve continuare a far uscire altri, pensate, 7-8 giocatori se vorrà avere la non solo la liquidità economica grazie magari a qualche milioncino che potrebbe entrare dalle cessioni a livello di cartellino, ma anche per quanto riguarda e soprattutto per quanto riguarda il monte ingaggi, perché se il Barça non si libera di 7-8 giocatori, Suarez in primis, Vidal in primis, non ha i soldi per andare a finanziare a livello di ingaggio un giocatore. Quindi mai dire mai, però secondo me se Suarez lascia il Barcellona lo lascia subito, con Atletico, Paris Saint Germain e anche l'Ajax sullo sfondo, un ritorno molto nostalgico. Ricordiamo che, come avevamo scritto su TMV, proprio l'Ajax è stata la prima squadra in questa finestra di mercato a sondare il terreno per riportarlo in Olanda.
E poi ci sono sempre quei messicani che vogliono addirittura tassarsi per portarlo a casa, sì, loro, insomma, ci sono anche le proposte più incredibili, però insomma fino al 5 ottobre può anche succedere che paradossalmente la Juve tesseri Dzeko per la Champions e Suarez per il campionato, che uno si aspetterebbe esattamente l'opposto, casomai, perché come caratteristiche, però come tempistiche questo potrebbe anche succedere, ci scrive Peppe da Benevento. Però
insomma, non so quanto si potrebbe mantenere un doppio problema, ingaggio, un doppio stipendio così alto comunque
per due giocatori,
perché nessuno dei due accetterebbe di limitarsi pensando di porgere l'altra guancia al collega,
e anche di porgere le natiche in panchina molto spesso, che credo che sia un aspetto da non tenere in disparte. Giacomo, ti ringraziamo per essere stato con noi.
Ti chiedo ancora una scusami Gigi, gli volevo ancora chiedere se invece la pista Morata oltre a non essere mai decollata è stata anche un po' chiusa.
Diciamo che la Juve si è informata anche su Morata, questo lo possiamo confermare, però è sempre stata una delle ultime, tra virgolette, alternative nel casting per l'attacco dei bianconeri, al pari di Giroud. Sono tutti nomi che la Juventus ha sondato, ha preso contatti, lo stesso agente dello spagnolo Juanma López, è un agente molto influente in Spagna, mi confermò qualche settimana fa l'interesse della Juve. Poi è chiaro che la trattativa non è mai decollata fino in fondo, almeno fino a questo momento, perché Morata non è mai stata la priorità per l'attacco della Juve, e anche perché l'Atletico chiede 50 milioni di euro, chiede un conguaglio molto alto per Morata, e la Juventus in questo momento preferisce, giustamente aggiungo io, andare a prendere un attaccante molto più esperto come Dzeko, come Suarez, con un curriculum più vincente, con maggiore esperienza sicuramente, e soprattutto non pagare il cartellino quasi, perché anche se dovesse arrivare Dzeko sarebbero 10-15 milioni di conguaglio alla Roma, che è davvero poco se consideriamo il prezzo degli altri nomi che si sono spesi per l'attacco della Juve.
Grazie davvero Giacomo, ci hai fatto un quadro molto esaustivo.
Grazie mille.
A presto, ciao.
Grazie a voi, a disposizione quando volete.
E quindi ricordiamo la notizia.
C'è qualche ascoltatore che chiede notizie di Cavani. Io ragazzi,
Cavani, basta.
Cavani non sia assolutamente più percorribile.
Io credo che uno di questi due arriva. Vediamo se arrivano tutte e due, perché a questo punto la situazione è veramente sospetta, comunque, tra virgolette, perché la notizia di oggi è questa, che c'è il procuratore di Milica Trigoria che tratta il passaggio a Roma, che libererebbe Dzeko alla Juve, e in contemporanea c'è Suarez che è atterrato a Perugia pochi minuti fa per sostenere l'esame italiano. E io sono personalmente, da professore, grato a Suarez, perché non si è mai parlato così tanto di un esame italiano. E di un'università italiana credo che non si parlasse così dal 68, più o meno, credo che fosse così.
Ora, sì, dai famosi disordini di cui tutti vi siete resi partecipi, bravo.
No, io ancora non ero nato nel 68, per fortuna, almeno
io neanche.
Qualche anno me lo tolgo ancora. Ora ci fermiamo un attimo per le notizie sportive e poi torniamo con tanti vostri messaggi.
Radio Bianconera, nati per vincere. Terzo tempo.
Le 15.34, ripartiamo con Terzo Tempo su Radio Bianconera. Cara Giulia, come bianconero è il cappellino con cui è arrivato Suarez a Perugia per andare a fare l'esame di italiano all'università? E poi c'è già chi si chiede se questo sia un preambolo di un suo arrivo alla Juve proprio nel giorno in cui si sta sbloccando anche l'affare Dzeko. E su questo ormai i nostri ascoltatori sono scatenati. Papis da Pistoia ci scrive: con il nuovo stipendio di Dybala ti paghi gli ingaggi sia di Dzeko che di Suarez grazie al decreto crescita. Ora i conti matematici non sono il mio forte, però a occhio potrebbe anche essere così. Però Giulia, poi c'è l'aspetto tecnico di avere due centravanti del genere, e a turno dire a uno dei due: accomodati pure in panchina. Adesso vai, adesso puoi andare, dicevamo, dei due centravanti.
Scusami, stavo dicendo che credo che sia impossibile immaginare di avere due giocatori del genere in rosa. Uno annulla l'altro, diciamo così, non soltanto a livello tecnico, ma proprio anche a livello di immagine, a livello di spazio in rosa e tutto. Non è veramente pensabile e non è assolutamente una strada percorribile. Credo che la Juventus comunque non stia lavorando in maniera casuale, quindi che tutto quello che viene fatto sia ben pensato e ben ponderato. E vanno detto che la prima cosa sarebbe stata sfoltire la rosa, e comunque così la Juventus sta facendo. La Juventus ha bisogno di un centravanti e la dirigenza si sta occupando e si sta dedicando quasi esclusivamente a quel tipo di acquisto. Ripetiamo, non abbiamo la sfera di cristallo, non sappiamo predire il futuro e non possiamo neanche inventarci qualcosa che obiettivamente non sappiamo. Al momento l'unica cosa certa, appunto, è che Suarez è a Perugia per svolgere questo fantomatico esame, e dopodiché magari sapremo qualcosa di più, qualcosa di più certo. Ovviamente se dovesse sbloccarsi l'affare Milik tra la Roma e il Napoli, e Milik dovesse arrivare appunto nella capitale, credo che per Dzeko si interrompa quasi automaticamente l'avventura a Roma. E se non dovesse trovare posto la Juventus, perché Suarez ha già trovato l'intesa, comunque tutto è più fattibile, credo che abbia tutte le possibilità di accasarsi da qualche altra parte.
Ah, questo credo che
giocatore,
che valga per entrambi, non staranno disoccupati di sicuro nel caso in cui la Juve...
Credo.
È che pensare anche solo di sacrificare...
A Radio Bianconera a fare gli opinionisti, se vogliono.
Sì, siamo qui apposta. Ma dico... Dicevo, se
sempre ben accetti in radio, dillo.
Sì, a buon prezzo, però non siamo su quelle cifre lì, diciamolo prima, perché poi è meglio essere chiari. Però pensare anche solo di sacrificare Dybala nel fiore della carriera per portare due centravanti che sono a fine carriera, io lo troverei veramente una cosa neanche da pensare. Poi dopo, per carità,
il calcio è
bello perché vario e spesso offre sorprese. Credo che abbiamo dei vocali da sentire.
Tantissimi vocali.
Andiamo.
Ciao ragazzi, sono Andrea Roma. Io vi vorrei lanciare una provocazione.
Vai, provoca.
Chi l'ha detto che non vengono tutti e due? So che a livello di bilancio, a livello di stipendi, la Juve dovrebbe comunque pagare una grande somma. Però il cartellino è quasi gratis. Per Suarez forse dovresti pagare qualcosina alla Roma, per Dzeko. Ma anziché prendere Ken come seconda riserva, a sto punto c'hai Suarez e Dzeko. Non lo so, è una provocazione.
È una provocazione che bisognerebbe chiedere anche a Pirlo che cosa intende preoccupare, perché lì gestirli non è facilissimo, due centravanti di così grande. O sei molto chiaro all'inizio per dire venite voi due e quindi vi alternate, non voglio sentir volare una mosca fino alla fine, se no uno dei due si va a casare da un'altra parte, visto che siete tutti e due liberi e cittadini, come si dice. Però è difficile pensare anche economicamente che sia sostenibile. Noi adesso l'abbiamo accetta come provocazione, perché oggi combinazione tutte e due le vicende sembra che si stiano sbloccando. Dopo settimane in cui non sapevamo più cosa dire, Giulia, oggi ne abbiamo anche troppo, diciamo, troppa grazia.
Ma è sempre così, più che altro oltre ad aver troppe cose da dire, non sappiamo neanche come gestirle queste cose, perché da una parte puoi sbagliare dicendo che il fatto appunto di vedere Suarez arrivare in Italia per questo esame lo avvicina alla Juventus, dall'altra parte però hai anche appunto una situazione a Roma che pian piano sta liberando l'altro giocatore che è sempre stato eletto anche come il preferito di Andrea Pirlo, sembra che comunque lui sia stato il primo nome fatto dal nuovo allenatore della Juventus, quindi non vorrei neanche essere nei suoi panni nel dover scegliere, magari, anche se sarebbe una scelta bellissima.
Meglio scegliere tra quei due che tra due più scarsi, diciamo, questo lo avrebbe
scegliere
detto.
Tra due fuori classe sicuramente cadi in piedi, però comunque poi ti rimane sempre il dubbio dell'errore che si può fare, quindi questo è quanto. Alberto da Napoli dice: vai. Secondo me per Suarez ne approfitterà Conte.
Ci manca solo più quello, poi insomma dopo Vidal eccetera, può darsi anche che, visto che il canale col Barcellona è aperto, la Juve deve fare anche attenzione ad aver spinto tanto a fargli fare l'esame e poi se lo gode qualcun altro in Italia, perché potrebbe succedere anche quello nel mercato. L'abbiamo visto diverse volte.
Il mercato dell'Inter forse è peggio del mercato della Juventus, nel senso hanno messo dei paletti, il presidente del Zanga ha messo dei paletti pazzeschi alla dirigenza, ha detto prima dovete vendere e poi compriamo qualcuno, perché se non vendete, anche perché le operazioni in ballo al momento non sono ancora andate appunto a buon fine, anche lì hanno la situazione Vidal, l'Inter che è in divenire, non è ancora ben chiaro, lui si allena per le strade di Barcellona a quanto dicono, perché non mette neanche
a volte in campo, a volte nelle strade, dipende insomma quel giorno lì quanto ha litigato con Koeman.
Comunque forse lui è lì che aspetta una chiamata fondamentalmente da parte dell'Inter, che però questa chiamata non arriva perché prima Marotta deve cedere, e forse sta messo peggio l'Inter in questo momento da questo punto di vista.
Stiamo a vedere che cosa capita, sicuramente stiamo vivendo, diciamo, le fasi decisive del mercato, anche perché domenica si comincia e quindi ovviamente, per esempio, un Dzeko che arrivi anche domani, io domenica
in panchina
almeno lo porterei, perché comunque è uno che il campionato lo conosce, che fisicamente si è allenato tutta l'estate regolarmente, non ha avuto questioni di spostamenti, di essere un po' reietto, diciamo così, nel campo d'allenamento, quindi sicuramente sarebbe subito pronto e questo sarebbe un grande vantaggio per Pirlo, che invece la prima di campionato presumibilmente se la giocherà col 3-5-2 con Ronaldo e Kulusevski, e poi vediamo.
Sono curiosissima però di vedere questa formazione, ti dico la verità.
Anch'io, soprattutto a centrocampo, devo dirti che voglio capire dove va a parare questo 7x3 di Andrea Pirlo, a capire questi 7 come li mette in gli altri, diciamo adesso sono 2 e va bene, però in futuro già avremo delle indicazioni su che tipo di centrocampo Pirlo ha nella sua testa.
Tra poco c'è ancora cosa da ascoltare, Gigi, direi.
Sì, penso che ci sia, se in regia sono pronti, sentiamo ancora un vocale, vai.
Registrazione. Buon pomeriggio, Giuliette, Gigi. Ma se a mezzogiorno ci è stato detto che Suarez lo faceva online questo benedetto esame, adesso perché sta comparendo Perugia? Io direi questo: interessiamoci di cose vere e non di situazioni un po' così, un po' che lasciano il tempo che trovano, perché a noi interessa una Juve che sia vera, i giocatori che arrivano, Dzeko.
Carmelo vuole Dzeko, l'ha sempre detto.
Dai.
Guarda, Carmelo, comunque è vero che Suarez a Perugia col cappellino bianco-nero e sta entrando all'università a fare l'esame. Non è che ce lo siamo inventati, sono le foto, te le puoi trovare anche facilmente su internet. Quindi, poi che questo voglia dire qualcosa in chiave Juve è tutto un altro discorso, però sicuramente come notizia di cronaca oggi bisogna darla, e non a caso su tutte le home page quotidiani sportivi online è già la notizia d'apertura da tutte le parti, quindi ovviamente è la notizia di questo pomeriggio. Un'altra notizia ce la dà adesso invece il nostro Sergio Baldini di Tutto Sport, perché lui ci spiegherà sicuramente che nella tesi di Andrea Pirlo c'era l'ipotesi di avere sia Dzeko che Suarez, no? Ciao Sergio.
Ciao, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Ciao, ciao. Sì, nella tesi di Pirlo c'è l'ipotesi di avere Dzeko, Suarez e magari anche calciatori con caratteristiche differenti. Uno dei passaggi più volte ricordati da Pirlo nell'esporre il suo ideale di calcio, di sviluppo, c'è anche il fatto che poi bisogna sempre tener conto dei giocatori che si hanno a disposizione, anche dell'atteggiamento degli avversari, per poi trasformare in realtà sul campo quelle che sono le idee su cui si lavora, i principi su cui si lavora in allenamento. Quindi insomma, Dzeko, Suarez o magari anche altri profili, poi tra l'altro insomma dover scegliere fra Dzeko e Suarez, insomma, si cade comunque bene per un allenatore.
Sicuramente. Giulia, vai.
Senti, 107 su 110, giusto? È stata la valutazione della tesi di Andrea Pirlo, il secondo miglior voto dopo quella di Thiago Motta, giusto?
Esatto.
Esatto, ecco, spiegaci un po' secondo te come, così, come l'ha strutturata, come è nata l'idea di parlare di questo suo calcio, di spiegare come lui vede il calcio.
Ma sì, guarda,
credo qualche problema di connessione con Sergio Baldini. Eccoci.
Sì, eccoci.
Ti sentiamo un po' strappi a volte. Prova ancora. Forse è meglio se ti facciamo richiamare un attimo dalla regia. Intanto magari se ce l'abbiamo pronto sentiamo un vocale dei nostri ascoltatori.
Buongiorno, la Gabbia Bianconera è Marco da Miami.
Ciao Marco.
Sulla questione Dzeko Suarez. È certo che Suarez è un bel flirt, ma Dzeko per me rimane la prima scelta, è la miglior scelta che può avere la Juventus. Sono totalmente in disaccordo con la maggior parte dei tifosi juventini che sono negativi, come cultura italiana dimostra. La Juventus ha dovuto anticipare tutti come al solito, prendendo un centrocampista come McKennie, americano, di giovane prospetto, di bellissimi prospetti, e certo affrontando una situazione non semplice.
Sicuramente diciamo che la US che si sia mossa bene sul centravanti lo si vede in questi giorni. Fino a ieri potevamo dire di avere dei grandi punti interrogativi, no Giulia? Perché diciamo qui stiamo ciurlando nel manico, come si dice da queste parti, oppure veramente centravanti ce li abbiamo in mano, perché alla fine avevi una squadra senza centravanti che sta cominciando il campionato. Oggi si stanno sbloccando due situazioni veramente macroscopiche, che vuol dire che Paratici comunque e la società, nel caso di Nedved in questo caso, si sono mossi più che bene, e comunque sia arriverà un grande centravanti, che poi credo quello che tutti i tifosi della Juventus vogliono sapere, che poi sia Dzeko o sia Suarez, con diversità naturalmente, per
dire che va bene lo stesso.
Si casca in piedi, diciamo.
L'importante è, oltre che non cascare in piedi, rimanere col cerino in mano, quindi
soprattutto quello.
Vorrei mai che poi appunto entrambe le trattative subiscano qualche frenata così appunto particolare e imprevista, e quindi dover completamente riniziare la ricerca o affrontare appunto magari davvero una prima parte, un inizio di campionato con soltanto proprio quelli che hai attualmente in rosa.
Abbiamo recuperato Sergio Baldini, quindi ti facciamo completare il discorso sul tipo di calcio che Pirlo ha teorizzato nella sua laurea. Sì. Da 107 su 110.
Sì, stavo dicendo, probabilmente la scelta di parlare proprio in generale del suo calcio è dovuta al fatto di essere un allenatore esordiente, quindi di voler subito esporre quello che ancora non ha potuto dimostrare sul campo, che ha appena iniziato con le prime amichevoli, che inizierà da domenica a dimostrare sul campo, e si trovano già dei punti di contatto forti tra quella che è la tesi e quella che è stata la prima amichevole ufficiale della Juventus contro il Novara, che tutti abbiamo potuto vedere, con un modulo variabile tra fase difensiva e fase offensiva, con una grande ricerca dell'ampiezza in fase offensiva, con un'ala che resta sempre larga, che era Quadrado, per far riferimento alla partita col Vindovara, e un difensore che si sgancia in posizione quasi da attaccante, che è stato Alessandro, mentre gli altri tre rimangono più bloccati a dare avvio all'azione. E quindi ecco, si sono già visti applicati questi concetti sul campo, concetti che poi dovrebbero prevedere un calcio molto aggressivo, grande possesso. Ora poi con la partita contro il Novara c'era un divario di valori tra le due squadre, in cui certe cose sono state, diciamo, ovvie, si è visto molto più il palleggio, molto meno la riaggressione, la fase difensiva. Però ecco, per quanto si poteva vedere, scoprire da una partita di questo tipo, ecco, si erano già visti messi in pratica alcuni dei concetti che poi si sono letti nella tesi di Pirlo. Questo è sicuramente di buon auspicio, anche se poi insomma la pratica prevederà altri esami più difficili, però insomma è un buon segnale intanto.
Ecco, ti chiedo anche, visto che questo 3-5-2 ha un interprete che forse all'inizio non ci aspettavamo, non parlo di Kulusevski, che ovviamente in questa situazione deve per forza fare la seconda punta, quindi questo lo diamo per scontato, e tra l'altro domani alle 14 ci sarà la tua presentazione e quindi sicuramente seguiremo qui da Radio Bianconera. Ma soprattutto parlo di Danilo, cioè quel giocatore che ti permette di fare in modo che la difesa 3 diventi difesa 4 in fase di non possesso, come faceva Allegri e come Pirlo vuole fare. Quindi può essere un'occasione importante per Danilo, che l'anno scorso c'è stato e non c'è stato, e quest'anno forse in questa nuova veste, dovendo fare anche meno chilometri, forse riesce a dare un altro tipo di senso alla sua presenza alla Juventus.
Ma guarda, può essere un'occasione importante per Danilo e anche per Alessandro, che può fare lo stesso tipo di lavoro dalla parte opposta. Alessandro può fare può interpretare due ruoli, quello, come è stato nell'amichevole contro il Novara, di terzino a 4 in fase difensiva, che poi si sgancia e diventa un attaccante aggiunto. Però Alessandro può fare anche il terzino che invece stringe dentro al campo quando l'azione parte e diventa uno dei tre centrali. Per esempio, credo che anche Kulusevski invece possa fare l'esterno, come ha fatto Quadrado, perché poi in fase difensiva
tutta fascia, dici tu, del 3-5-2 diventa...
Ma no, in realtà, perché il 3-5-2 in realtà è un 3-5-2 solo in fase offensiva, e che poi diventa praticamente un 3-2-5, perché nella fase difensiva diventa un 4-4-2, e Kulusevski l'esterno di centrocampo, certo, in un 4-4-2 può farlo tranquillamente. Quindi è un modulo che alla fine offre tante possibilità a tanti giocatori, proprio grazie a questa duttilità, a questa fluidità.
Ti chiedo anche, a centrocampo, che tipo di giocatore, perché ovviamente nella tesi non è che ti scrivono la formazione, ma ti darà un'indicazione sul tipo di gioco e quindi il tipo di giocatore più funzionale a quell'idea di calcio che hai tu. Quindi nel pacchetto della Juve ci sono giocatori con caratteristiche diverse una dall'altra, e penso che Pirlo abbia due o tre idee in testa. Secondo te cosa vediamo nella prima di campionato?
Guarda, credo che la dote fondamentale che tutti dovranno tirar fuori, poi a qualcuno verrà più naturale, a qualcuno meno, ma tutti mi sembrano comunque abbastanza predisposti, sia l'aggressività. La costante dovrà essere l'aggressività nel pressare, nel cercare di recuperare palla immediatamente. Poi dal punto di vista dello sviluppo della manovra, credo che la squadra poi giocherà in base alle caratteristiche dei singoli. Un'altra dota importante sarà la capacità di inserirsi in avanti, ma poi fra l'altro sono tutti giocatori che alla fine queste doti le hanno, magari in dosi diverse, in modi diversi, però insomma sono tutti giocatori abbastanza dinamici e aggressivi. Penso a Bentancur, Ramsey negli inserimenti, McKenny ha confermato, sempre al netto insomma
dell'avversario,
del contesto dell'amichevole, quello che si dice di lui, della sua grande aggressività. Anche Rabiot nella seconda parte di stagione è cresciuto molto, quindi credo che i centrocampisti possano trovarsi tutti piuttosto bene, e cambierà poi un po' l'atteggiamento, il modo di giocare a seconda delle caratteristiche dei singoli, ma penso che tutti abbiano le qualità per potersi trovare al loro agio.
Giulia, l'ultima per Sergio.
Volevo chiedere a Sergio se secondo lui Pirlo ha diciamo posto l'accento nella sua tesi, in particolare sulla difesa, perché la Juventus è rimasta traumatizzata da quello che è accaduto l'anno scorso, nel senso mai tanti gol sono stati presi come l'anno scorso con l'idea di difesa di Maurizio Sarri. Ecco, vedremo qualcosa di totalmente diverso quest'anno probabilmente.
Ma guarda, totalmente diverso no, perché comunque anche Pirlo chiede una difesa aggressiva, una difesa se possibile in avanti per andare a recuperare subito il pallone, una difesa però meno meno focalizzata sulla linea, sul rispetto delle distanze. Vedremo una difesa nella fase proprio di non possesso, magari di difesa nella propria metà campo, con marcature un po' più orientate all'uomo e un po' meno alla copertura dello spazio. Ecco, sarà una difesa da una zona un po' meno pura, con un po' più di marcatura all'interno della zona, soprattutto sui palloni laterali ci sarà una maggiore attenzione all'uomo. In questo sì, vedremo una differenza, e con la speranza che insomma che la differenza possa poi notarsi soprattutto in qualche gol preso in meno.
Sì, anche perché la Juve sta prendendo i centravanti, ma alla fine i campionati, come si sa, di solito si vincono con la miglior difesa. Grazie Sergio Baldini, Tutto Sport.
Ciao Sergio, grazie.
Ciao, alla prossima.
Grazie a voi.
Ciao.
E un saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao.
E allora Giulia, ascoltiamo un po' di vocali, perché nel frattempo ne continuano ad arrivare. Vai.
Cari amici.
No, questo...
Questo è Carmelo.
Carmelo, abbiamo già risposto a Carmelo. Vai.
Buongiorno a tutti, sono Paolo da Reggio Calabria.
Ciao Paolo.
Mi chiedo, prendere un centravanti a Pirlo deve essere quello che vuole Pirlo? Se Pirlo vuole Zeko, è inutile girarsi intorno, Suarez, Giroud, che mamma mia, solo che sia nominato mi gira la testa, o Morato, chiunque altro sia. Perdete Zeko. So che bisogna avere il piano B, però Suarez non so se vuole essere tanto il piano B, anche se adesso la vedo difficile per il discorso Champions. Fatemi sapere che ne pensate. Ciao.
Allora, io credo che, lo ripeto un po' tutte le volte, sia andata più o meno così. Sarri aveva chiesto Milik, e quindi da lì è nato il fatto che Milik ancora adesso stesse sperando che la Juve una telefonatina gliela facesse prima di andare a firmare la Roma. Questa telefonata non è arrivata e quindi si era assegnato e va a firmare per la Roma. Poi è arrivato Pirlo e ha detto: no, a me non è che interessa tanto Milik, preferisco Dzeko per il mio tipo di gioco, scusate gioco di parole, mi serve di più. E quindi la Juve è andata dritta su Dzeko e ha già fatto praticamente tre quarti del lavoro per portarla a casa, e il quarto finale lo sta facendo eventualmente in queste ore. Poi però c'è stata questa benedetta telefonata di Suarez a Nedved, che ha detto: guardate, se volete io vengo da voi. A quel punto Nedved credo che l'abbia riportato a Pirlo, il quale avrà un po' sgranato gli occhi, dice: ma chi, Suarez? E allora lì magari ha detto: vabbè, gioco poi glielo facciamo intorno, tu portami Suarez. Questa potrebbe essere la situazione. Dopodiché, ripeto, quando la scelta è tra Dzeko e Suarez, io credo che i tifosi, Giulia, comunque possano fare i tifosi tranquilli che il prossimo anno la Juve ha un bel centravanti.
Direi che, come stiamo continuando a dire, c'è chi sta davvero, davvero peggio. E tra l'altro, incalzando un po' il discorso che stai facendo su Milik, di come si aspettasse una chiamata da parte della Juventus, proprio questa mattina sul Corriere della Sera, Monica Colombo racconta proprio come fino proprio a ieri sera, Milik sperasse ancora in una chiamata da parte di Fabio Paratici, che appunto potesse così quindi decidere di cambiare idea e di provare a portare il giocatore a Torino, soltanto diciamo come se si fossero dati una timeline, dicendo: se capita ancora qualcosa entro questa sera, allora bene, mettiamo in piedi la trattativa; nel caso non arrivasse nessuna chiamata, allora diamo via libera all'affare con la Roma. Ecco perché si parlava già di Spogliatoio salutato, Armadietto liberato, eccetera. Però comunque l'idea per lui, la sua prima scelta rimaneva la Juventus. Non so con che buoni presupposti comunque possa partire un rapporto in questo modo. Nel senso, è come se si accontentasse in questo momento Milik, però per carità,
non è che non è che va a morire di fame, voglio
non
dire
non sarebbe dispiaciuto a Torino anche lui.
No, sono tutti tre bei centravanti, certo nella graduatoria forse nella testa di tutti sarebbe stato prima della vicenda mercato Suarez, Dzeko, Milik, questa sarebbe stata l'ordine di preferenza che onestamente tutti avremmo messo giù prima dell'inizio del mercato. Poi c'è stato Pirlo che ha detto delle cose importanti su Dzeko, eccetera eccetera. Prima di andare in pausa, direi diamo in tempo in regia di recuperare il contributo che ci ha preparato Marco Spadavecchia, perché in Toscana in vacanza lui non sta fermo,
non
neanche
è stato in vacanza, lui l'abbiamo mandato a lavorare,
appunto, lui non sta mai tranquillo anche quando è in vacanza, in realtà sempre un occhio aperto sul lavoro. È andato a trovare Daniele Mori che è lì da quelle parti, nostro spesso ospite a Terzo Tempo,
ospite,
ex giocatore dell'Empoli e quindi ha giocato anche con Sarri, che ha la direzione tecnica di una società dilettantistica toscana, e quindi prossimamente sentiremo domani l'intervista domani, completa, domani. Il lavoro che ha fatto Marco Spadavecchia. Intanto una gustosa pillola.
Sentiamo.
Terzo Tempo.
Amici di Radio Bianconera, quest'oggi il nostro Terzo Tempo ce lo giochiamo in trasferta, dove? A casa di Daniele Mori. Buon pomeriggio,
Buon
Daniele.
Buon pomeriggio a tutti voi, grazie mille.
Ho avuto molti allenatori che hanno avuto a che fare con la Juventus, perché Maurizio Sarri ne abbiamo parlato tutto l'anno, sei stato allenato da Lamberto Zauli, hai avuto Francesco Baldini, hai avuto Ciro Ferrara, hai lavorato anni con Martuscello, insomma.
Sarà una casualità da quando ci siamo scambiati le prime parole in diretta con voi, e veramente il colore bianco-nero, diciamo che negli ultimi anni mi ha anche affascinato proprio per un discorso di seguito di tutti gli allenatori che ne hanno fatto parte. Sarà fondamentale per Pirlo, sicuramente l'esperienza non gli manca, ma vedere lo spogliatoio, anche se lui ne conosce benissimo tutti gli aspetti di stare in uno spogliatoio sotto le vesti di un allenatore che è completamente l'opposto da quando eri giocatore.
E approfittiamo della presenza di Mister Mori per farci spiegare la difesa 3 mobile voluta da Andrea Pirlo.
In fase di non possesso palla, lui cosa avrebbe fatto? Avrebbe adattato Danilo nei tre difensori insieme a Bonucci e Chiellini. È fondamentale proprio creare un aspetto umano anche sotto un aspetto proprio di allenatori. E vogliamo portare avanti un percorso che sia unico, ecco, non dividere proprio scuola calcio e settore giovanile, ma creare una mentalità unica sia per i ragazzi piccoli sia per gli allenatori, per ritrovarsi un domani nel settore giovanile.
Terzo Tempo.
Le 16:07 minuti, la seconda ora di Terzo Tempo per oggi, giovedì 17 settembre, e la apriamo in compagnia mia, Luigi Schifo, c'è Giulia Borletto. La apriamo, Giulia, con la notizia del pomeriggio, cioè l'arrivo di Luis Suarez a Perugia per sostenere l'esame di italiano, che non si sa cosa voglia dire in chiave Juve, ma qualcosa sicuramente in chiave mercato vorrà dire, perché se passa questo esame diventa comunitario, quindi si apre tutto un altro mondo per Luis Suarez. Un paio d'ore durerà l'esame più o meno, ma intanto i tifosi fuori gli hanno già detto che Chiellini lo aspetta a cena, eccetera eccetera, quindi stanno cercando di lavorare per la società. E naturalmente era facile aspettarsi, Giulia, che questo argomento accendesse i nostri ascoltatori. Che dici, leggiamo qualche messaggio?
Assolutamente, a parte ringraziamo chi ci dice che siamo una figata.
Grazie.
Va sempre bene come complimento.
Non si butta
poi
via.
Luca da Genova invece dice: ma tutti i fans di Suarez ragionino, se Suarez fosse così affidabile, perché il Barcellona lo scaricherebbe e così ci rinuncerebbe? Comunque posso anche sbagliarmi, per carità. Noi abbiamo l'idea che quando un giocatore così grande decide di interrompere appunto l'ultimo rapporto, che tra l'altro è stato anche più che lungo, questo può voler dire che il giocatore in questione sia diventato una pippa, fondamentalmente.
Beh, Suarez pippa mi sembra troppo, però insomma, che non sia più all'apice, diciamo, della sua forma fisica. Però
è una,
se posso dire,
potevamo pensare anche di Ronaldo allora,
esatto, sì, o di Tevez quando è venuto, che lo abbiamo presentato come piantagrane.
Non è che un giocatore sceglie di venire alla Juventus perché dov'è, non ha più non ha più voglia, non ha più, magari non ha più stimolo, cosa che può assolutamente capitare, però non vuol dire che sia diventato un giocatore nullo, che non sappia più fare il proprio lavoro. Semplicemente, come in ogni lavoro, quindi davvero si generalizza la cosa tranquillamente, come in ogni lavoro ci può essere un momento in cui non hai più lo stesso stimolo per andare avanti, ti senti che non hai più quella voglia che solitamente caratterizza il lavorare bene, e questo è il risultato, ovvero che come si può cambiare ufficio, si può cambiare anche squadra. E comunque Suarez non è che va a giocare nel Perugia, ma andrebbe a giocare nella Juventus in teoria.
Perugia che ha appena sostenuto i play-out per la Serie B, tra l'altro. Ma io dico questo, però, che c'è un aspetto che non bisogna mai dimenticarsi, cioè che il Barcellona funziona così: il presidente arriva a fine mandato quest'anno. A fine mandato, se i conti della società sono in rosso, la differenza ce la mette lui. Quindi la cessione dei vari Suarez, Vidal, Rakitic e tutti quelli che venderà il Barcellona da qua alla fine del mercato sono dovuti fondamentalmente a ragioni economiche. Poi sul fatto fisico tutti possono avere dubbi su tutti i giocatori, c'erano persino su Ronaldo, quindi possono esserci anche su Suarez. Però bisogna anche dire che uno a fine carriera potrebbe anche andare a prendere soldi facili nella sua situazione. Vai ovunque, ti offrono agli Emirati Arabi, stai tranquillo lì e via.
Ha voglia di mettersi nuovamente in gioco in un altro campionato, in un campionato che non è assolutamente semplice, che si dica invece altrove. Avrebbe potuto andare a prendere grandissimi soldi negli Emirati o in Cina o in India o in America, invece sembrerebbe appunto comunque aver scelto di rigiocarsi e riniziare la carriera praticamente con una squadra che ha comunque delle aspettative altissime nei suoi confronti, quindi tanto di cappello a lui.
Salutiamo velocemente Fabrizio da Tunisi, che ci scrive dicendo che ci ascolta tutti i giorni. Ciao Fabrizio. E poi c'è ancora chi ci scrive,
tra l'altro dicono anche
com'è?
Dicono che l'esame è stato superato.
Ah, di già.
Proprio pochi secondi qua, lo possiamo leggere sul sito della Gazzetta, l'attaccante ha ottenuto il diploma di certificazione di conoscenza della lingua italiana livello B1 necessario per il passaporto. Quindi ora...
Quindi sapeva salutare in italiano in pratica, perché è durato 5 minuti, quindi più o meno
quindi
è andata così.
Gli esami così definiti fuffa.
Ha detto ciao, bravo, come parli bene l'italiano Suarez, si vede che quello lì era della Juve, quello che esaminatore.
E via, superato. No, però comunque appunto sembrerebbe, se tra l'altro Luca Bianchin, che è anche un ospite di Terzo Tempo molto spesso, che è lì in questo momento, ha appunto sottolineato e detto come l'esame appunto passato ora agevola il proseguo della trattativa, se effettivamente i tempi burocratici lo permetteranno.
Esatto, perché c'è grande incognita che tra il primo e il 2 ottobre bisogna consegnare la lista Champions, quindi non è tanto il 5 ottobre la scadenza che preoccupa quanto quella anticipata nella presentazione della lista Champions. E c'è anche chi ci scrive, e poi sentiamo ancora un vocale, che anche lì è un altro della teoria: se arrivano tutte e due, Dzeko e Suarez, e si vende Dybala. Io su questo voglio dire una cosa, Giulia, non so se sei d'accordo: se tu vuoi fare veramente il botto quest'anno, tu ti fai il parco attaccanti, Dybala, Ronaldo, Dzeko e Suarez, punto. Poi vendi tutti gli altri che non ti servono, però quattro così.
E chi vendi quindi che non ti serve?
Quegli altri, De Sciglio, Khedira, Douglas Costa, Bernardeschi, tutti assieme, via. In un'unica estate liberi i posti e fai un grandissimo attacco, la difesa è già a posto, non potendo prendere presumibilmente grandissimo centrocampista, fai, come dicevamo, il 7x3, cioè chi fa legna e chi segna, così fa anche
fai
Rima.
Fai la fine dei Galacticos del Real Madrid degli anni d'oro, che aveva in attacco l'impossibile, poi però arretrando di regione, diciamo che vacillava un pochino. È un'idea molto romantica la tua, Gigi, molto romantica.
Bella, un attacco così, poi sta l'allenatore e la società a gestirli, ma meglio gestire sempre quelli forti che quelli scarsi, questo ricordiamocelo sempre, perché è vero che uno scarso o giovane o all'inizio della carriera non fa problemi se sta in panchina, ma è anche vero che quando va in campo magari è meno incisivo di un fuoriclasse. Questo mi sembra di aver detto una frase alla Catalano di Quelli della Notte, però insomma è così. Sentiamo ancora un vocale.
Sentiamo.
Salve a tutti, sempre Forza Juvenzo da Napoli. Ciao, volevo dire, ma secondo me il problema di Pirlo per entrambi non c'è, a parte il fatto non credo che poi ci sarebbero problemi di panchina, perché cioè, le partite sono tantissime, quasi palla forse che potrebbe giocare uno una partita e l'altro un'altra partita, quindi anche per quanto riguarda cioè, diciamo, l'ingaggio, lo stipendio, il cartellino, io credo che non ci sarebbero problemi. Poi due grandi calciatori così esperti onestamente farebbero gol a tutti, eh. Salve e sempre Forza Juve.
Sì, è quello che dico io, cioè i grandi attaccanti, se la società se li può permettere, sono sempre i benvenuti, perché è chiaro che così. C'è il discorso economico, però io direi da osservatori e da tifosi il discorso economico lo valutiamo alla fine del mercato, perché poi non sappiamo esattamente le cessioni quali saranno, quale sarà l'impatto sul bilancio anche di tutti i movimenti dell'Under 23, e poi soprattutto, Giulia, mi sembra che della gestione economica della Juventus ci si possa fidare, anche perché c'è una Exor alle spalle che nel caso dovesse
metterli qualcosa,
mette 100 milioni e come permette tirare fuori 10 euro e andare, più o meno siamo in quelle proporzioni, Giulia?
Più o meno sì, diciamo che la Juventus è forse la società che maggiormente ha le spalle parate da questo punto di vista, quindi può permettersi qualche errorino, diciamo così, proprio perché poi comunque alle spalle ha chi a chi la protegge abbastanza. Ma non credo, guarda, che questo sarà il mercato al di là di tutto degli errori. Non lo so, non credo che quest'anno in particolare la Juventus sbagli, soprattutto in chiave cessioni, quindi perché è stata pungolata troppo, è stata più volte rimarcato appunto come negli anni passati qualche errore di troppo sia stato fatto. Ecco perché credo che quest'anno non vedremo niente di tutto ciò.
E credo che comunque la vicenda centravanti è lì da 2 anni, quindi adesso probabilmente si raccolgono i frutti di un lavoro fatto in questi 2 anni. Quello che dicevamo in questi giorni, che un po' ci stupiva il fatto che la Juve iniziasse il campionato senza centravanti, sapendo da 2 anni che ti manca il centravanti, se poi i risultati sono questi, naturalmente vuol dire che ha fatto benissimo Paratici ad aspettare un po' di più per avere questo genere di centravanti. Se non un centravanti lo compri, non è quello il problema, non è che devi pregare la gente per venire alla Juve. C'è anche chi dice Suarez lo prendono a gennaio, secondo me ora arriva Dzeko. Poi sì, sul sito della Gazzetta dicono che abbia superato l'esame, ci segnala Mauro, me l'ha già detto Giulia, che in tempo reale lei ci aggiorna, come un'inviata perugia, per quella che è su.
Ma infatti su voi non vedete, ma io sono a Perugia in realtà.
Bella città Perugia,
tra l'altro. Io l'esame.
C'è anche tutta la città sotterranea che è molto bella. Detto ciò, non so se abbiamo ancora un vocale da ascoltare, sì.
Dai.
Ciao ragazzi, Gabriele da Roma.
Ciao Gabriele.
Non so, alla fine penso che arriverà Dzeko. Io credo esclusivamente che Suarez prenda il passaporto solo per poter richiedere il reddito di cittadinanza.
Questa è bella. A questo onestamente non avevo pensato. Pensavo volesse dare a qualcuno il reddito di cittadinanza, invece no, lo prego.
Luca ci scrive: ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? L'esame è solo un pro forma, un milionario come Suarez che vuole diventare italiano, ma ben venga.
Con tutte le tasse che porterebbe all'Italia, naturalmente.
Non
quindi
le paghi, eh?
Figurati se non le paga, almeno i primi 2 anni, tutti con gli occhi puntati, perché c'è anche la vicenda del decreto crescita, eccetera, eccetera. Quindi tanti aspetti da tenere presenti. E diamo il benvenuto a un ex bianconero, un grande faticatore di centrocampo che quest'anno sarebbe molto utile alla causa, Antonio Nocerino. Ciao Antonio, grazie per essere con
ciao
noi.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Ciao, ciao Giulia.
Scusa Antonio, torna a giocare, non vuoi essere allenato da Andrea Pirlo?
No, non ce la faccio più ormai.
Ma scusami, è Del Piero oggi ha rifatto la capriola del 2008 per il gol,
sì,
allo Zenit.
Se io faccio la capriola mi spezzo la schiena. No, lasciamo perdere. No. Nella testa ormai non ho più la voglia. Infatti da quando ho smesso, a parte gli scherzi, non ho più giocato, non ho più proprio...
Lasci andare avanti,
passata veramente la voglia.
Dai, di la verità.
No, mi è passata
lui.
Veramente la voglia, non ho proprio più voglia di giocare, forse perché mi sto appassionando tantissimo in quello che sto iniziando adesso a fare, e per questo che
Che è, diccelo.
Che non ho mai giocato.
Tra l'altro sei in Italia tu perché stai seguendo di un altro corso, la fine del corso a Coverciano, giusto?
Sì, sto facendo il corso di UEFA e niente, sono in Italia. Infatti.
Ma quello che ha fatto Pirlo adesso?
No, lui ha fatto il pro, cioè quello dopo.
Ah, cioè tu quello che, era,
io
che ha fatto Pirlo prima.
Quello in mezzo, devo fare prima l'UEFA per poi poter fare il pro.
Quindi ti aspettiamo all'Under 23 in pratica, no? Prima o poi.
Ma io spero di magari, per me sarebbe un sogno. Io spero solo di poter aiutare, nel senso che portare la mia esperienza, le mie qualità e quello soprattutto che sto imparando adesso a qualsiasi posto, perché alla fine ho fatto esperienza in America un po' e ho capito che allenando gli under 15 e un po' i 17 caratterialmente per quello che mi piace e che ho in testa di fare mi vedo, penso meglio con quelli un po' più grandi.
Senti, fanno arrabbiare i ragazzini.
Diciamo che io non sono bravo, nel senso che secondo il mio punto di vista io li chiamo istruttori da 12, 11 fino ai facciamo 16. Per me io penso che ci vogliono proprio gli istruttori, gente che è più qualificata di me. Io avevo ascoltato un'intervista di Lippi tanto tempo fa e lui diceva: guarda, ci sono gli allenatori del settore giovanile che arrivano fino a metà e gli allenatori che invece vogliono allenare dai 18-19 in su, e quindi io penso che è così.
Ecco, soprattutto gli istruttori hanno un grande compito, ne parlavamo anche con Daniele Mori, che è stato intervistato anche dal nostro Marco Spadavecchia in Toscana, che anche lui gestisce una struttura sportiva, diciamo una società dilettantistica dal punto di vista tecnico. Il grande lavoro è da fare sulla tecnica, una cosa che diceva spesso anche Allegri, cioè che il calcio italiano virato un po' troppo sulla tattica, e se non vengono fuori grandi talenti forse anche per questo. Sei d'accordo su questo punto?
Sono d'accordo, perché io penso proprio che i veri allenatori bravi, gli istruttori, quello che stavano dicendo prima, aiutano proprio la crescita del ragazzo, del bambino, diciamo. Perché ti aiuta nel gesto tecnico, ti aiuta nel dribbling, nell'uno contro uno. Io ad esempio anche ad alti livelli vedo pochi giocatori che fanno l'uno contro uno, che dribblano, che si prendono, sai, questa responsabilità. Prima ce n'erano molti di più e adesso secondo me si sta perdendo un po' questo. Per questo che secondo me quelli lì bravi devono allenare i ragazzi, proprio quelli lì bravi che si occupano della tecnica, della postura, del passaggio, di tutte queste cose qui.
Mancano le basi, dici Antonio, nel senso
io penso che le basi siano fondamentali.
Meno alle basi.
Quindi però quelli bravi poi bisogna anche valorizzarli, perché se poi alla fine il palcoscenico ce l'hanno sempre quelli che invece raccolgono il loro lavoro in pratica, non è neanche...
Lì, scusa se ti interrompo, subentra un altro aspetto.
Certo.
Perché poi lì subentrano le conoscenze, il saper conoscere, il conoscere. Certo. La comunicazione, diciamo che chi arriva in una prima squadra non è che arriva così tanto per, nel senso che c'è tutto un lavoro dietro, perché ovviamente noi io vedo tantissimi ex giocatori che stanno allenando, l'occhio dell'ex giocatore, non me ne voglia chi non è stato, ma è totalmente diverso da chi ha sempre studiato o chi non ha vissuto il campo proprio.
Quindi tu dici l'occhio di Pirlo è ben diverso da quello di Sarri?
No, io d'occhio di Pirlo per me è un grande occhio. Io non mi piace fare paragoni, perché non, però Pirlo, quando io sento magari un allenatore che magari non ha esperienza eccetera, dove sta scritto? Cioè, adesso hanno scoperto l'allenatore dell'Lipsia che ha 33 anni e ha battuto allenatori che hanno più esperienza di lui, quindi che cosa vuol dire? Io penso che ci debba essere una via di mezzo, perché gli ex calciatori cioè, hanno competenze. Io preferisco avere persone che hanno competenza che esperienza, perché poi la competenza automaticamente dopo porta viene anche l'esperienza. Certo.
Pensa che io gli ex calciatori li vorrei anche come arbitri piuttosto che non arbitri che non hanno mai giocato a pallone, ma questa è un'idea mia personale, perché con gli arbitri non avevo un gran rapporto io con gli arbitri, diciamo così, in campo, quindi
però sai, può essere un'idea. Tu pensa che io faccio allenare i portieri in attacco, quindi pensa un po' come...
va bene, così ti viene fuori qualche gol del portiere tipo Rampulla.
No, perché mi piace farlo giocare.
Certo, poi quell'età lì è giusto. Senti, ti chiedo un parere su McKennie, che forse qualche caratteristica in comune con Nocerino gliela troviamo.
Ma a me piace tanto ed è un giocatore che in Germania ha fatto molto bene, è un giovane poi di prospettiva che con questa cosa che è venuta alla Juve può anche beneficiare la nazionale, perché qui impari la tattica, impari a saper stare in campo, quindi diciamo che la nazionale americana adesso ha qualche giovane molto molto interessante come McKennie, e sicuramente è un buon giovane, un buonissimo giovane, a me piace tantissimo.
Giulia.
Antonio, io ti volevo chiedere invece, visto che ti avevamo sentito poco dopo l'annuncio di Andrea Pirlo come allenatore e ne eri entusiasta, appunto, sicuramente anche complice quello che stai facendo tu ora, nel senso, penso che chiunque si possa da una parte augurare e dall'altra parte sicuramente avere paura di una prima esperienza così grande come quella appunto di allenare la Juventus. Ora c'è il dilemma che abbiamo anche un po' lanciato così come provocazione ai nostri ascoltatori: se Pirlo dovesse scegliere tra Suarez e Dzeko, chi sceglierebbe? Chi sceglieresti tu?
Io penso, per come ho capito, per l'idea che c'ha Andrea, per quello un po' che ho letto, Dzeko è più adatto, però io li prenderei tutti e due. Cioè,
ecco, bravo. Qua,
cadi bene, cioè dove scegli cadi bene.
Quindi sei del mio partito, tu fai Dzeko, Suarez, Dybala e Ronaldo e gli altri via, tutti quelli che si possono vendere.
No, ma diciamo. Io sono del parere che se tu hai dei giocatori forti, io parto dal presupposto che i forti devono giocare tutti quanti, poi ovviamente sta all'allenatore farli sacrificare, fargli capire che se vogliono giocare tutti insieme si devono sacrificare, però io quelli bravi li farei giocare tutti, perché ti alzano il livello degli altri giocatori, ti alzano la qualità, e quando ci giochi contro è un bel problema, perché gli altri si preoccupano, quindi io preferisco far preoccupare gli altri e averne queste preoccupazioni, perché per me, guarda, quelli bravi giocano sempre.
Anche perché poi ne tieni indietro 5 degli altri, quindi è anche più facile difendere in linea di massima, perché...
Ma io penso che trovare una via di mezzo, no? Un compromesso, che tutti si sacrificano. Poi ho letto che ad esempio a Andrea gli piace la pressione in avanti, come subito si perde palla per recuperare la palla, giocare, avere il possesso. Se tu hai sempre palla non devi correre, quando la perdi chi è più vicino attacca, e ovviamente non tutti hanno Ronaldo, Dybala, giocatori di una qualità incredibile che ti dribblano e non soffrono la pressione, quindi ci vorrebbe una via di mezzo, ma sicuramente Andrea la trova la via di mezzo.
E forse un'idea di gioco, scusami, però più in prospettiva, no? Che attuale, nel senso la Juventus e comunque Andrea Pirlo ha avuto molto poco tempo per far capire quello che è il suo pensiero e la sua idea di gioco. Sì che mi verrebbe da pensare, comunque un giocatore sa fare il suo lavoro in qualunque modo e in qualunque situazione, però comunque... È un tipo di calcio, quello che, se non ho capito male, quello che vorrebbe vedere Andrea Pirlo, che magari può essere meno dispendioso per quanto riguarda il fiato, i polmoni, però comunque di testa ti occupa al 360 gradi.
Ma parti dal presupposto che se la squadra gioca come pensava lui in campo, hai sempre la palla, quindi quindi difficilmente sì, però per quello che io ho letto e ho sentito, se hai sempre la palla gli altri corrono, poi ovviamente
ti fai stancare gli altri più che altro.
Sì, diciamo che come si suol dire, come dicevano i miei vecchi allenatori, la palla non suda, quindi se hai sempre la palla ovviamente devi avere una qualità importante, devi avere un'occupazione di spazi non indifferente, quindi io penso che a questo livello qua Andrea possa fare un gran lavoro. Io poi me lo auguro con tutto il cuore, perché in Italia noi siamo bravi a mettere queste etichette che io odio, e quindi spero veramente che possa fare non bene, di più, per poter proprio far ricredere a tutta la gente che dice non ha esperienza o al primo anno, così, che io quando sento queste cose mi viene proprio da ridere.
Grazie Antonio Nocerino per essere stato con noi oggi.
Grazie a voi, buon pomeriggio. Ciao Giulio, ciao.
Prima di andare in pausa per il notiziario sportivo, ricordiamo ancora che Suarez ha superato l'esame italiano a Perugia, praticamente due saluti e arrivederci e grazie. Vediamo adesso cosa succede. Notiziario sportivo.
Guarda. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera, nati per vincere.
Terzo tempo.
16:36 minuti, ultimo sprazzo di terzo tempo per oggi, giovedì 17 settembre. Giulia, un pomeriggio da 9 questo direi, no? Perché mentre gli agenti di Milik sono andati a Trigoria per decidere se accettare o no l'offerta giallorossa che libererebbe Dzeko per la Juve, Suarez ha preso il suo aeroplano privato, è andato a Perugia, è sbarcato, ha salutato in italiano, ha preso 9 sicuramente all'esame di italiano ed ha passato... Esatto, ed ha passato l'esame, quindi via libera per il passaporto italiano. E quindi adesso il ballottaggio rimane, ma teniamo aperta anche l'ipotesi per adesso fantasmagorica dei due centravanti a disposizione di Pirlo. Perché
pensando a questo,
io inizio ad avere questo sospetto per quello che ho visto in questi giorni, questa accelerata improvvisa, perché uno non prende l'aereo da Barcellona.
Un po' esoso Gigi però
io sono esoso, ma i soldi non sono miei, quindi faccio il signore col portafoglio degli altri, come si dice, che viene, è una cosa che viene sempre molto bene. Ma penso anche che se la Juve fa una roba del genere è perché ha già, diciamo, intavolato diverse trattative anche in fase di cessione per i giocatori che non vengono ritenuti indispensabili, quindi De Sciglio, quindi Khedira, quindi Douglas Costa, quindi Bernardeschi, insomma tanti giocatori che potrebbero comunque far abbassare il monte ingaggi, perché ci sarebbero meno giocatori in rosa rispetto a quelli dell'anno scorso. Ecco, questo potrebbe essere una strada per arrivare ad avere un patrimonio d'attacco veramente che neanche uno può pensare in questo momento, cara Giulia. Facciamo finta che venga uno dei due per adesso, dai, che basta già, che dici?
Rimaniamo sul vago ancora, anche perché credo che nessuno pensasse che questo famoso esame Suarez non lo passasse, quindi ovviamente è come ha detto prima il nostro ascoltatore, è un pro forma praticamente, però appunto sarà divertente quindi a questo punto vedere nei prossimi giorni che cosa capiterà, perché sicuramente le notizie continueranno o riprenderanno più che altro a rincorrersi, non soltanto in orbita Dzeko, ma anche in orbita Suarez, che immagino tornerà immediatamente a Barcellona, o chi lo sa, magari visto che il jet è privato, un saltino a Torino potrebbe anche farlo.
Invitiamo i nostri amici che sono specializzati nel rintracciare le rotte aeree di tenerlo d'occhio, che se va direttamente a Barcellona è una cosa, se per caso fa un giro un po' strano segnalatelo.
Sarebbe eclatante.
Ma non penso che arriviamo a tanto. C'è anche chi ci dice come Raffaele, benvenuto Luisito nella nazionale italiana. No, non può giocare nell'Italia perché ha già giocato nell'Uruguay, sta giocando nell'Uruguay, quindi quello no. Però il passaporto italiano facilita la sua circolazione nel calcio europeo a prescindere dalla Juve, diciamo adesso le cose come stanno. Uno può prendere il passaporto italiano per tanti motivi, compreso quello di diventare un calciatore comunitario che ti apre tante porte che fino poco fa si potevano considerare chiuse. Diamo benvenuto a Andrea Pandolfi, il nostro talent analyst. Andrea.
Ciao, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio, eccoci.
Allora, aiutaci psicologicamente a vivere questi momenti un po' di trambusto, con questi centravanti che girano per tutta Italia, tra Roma, Napoli, Perugia, lì in centro Italia sta succedendo un po' di tutto.
Beh, è una situazione un po' così anomala quest'anno, visto gli eventi che sono accaduti e che continuano ad accadere, quindi secondo me è un mercato un po' così particolare, dove ci si deve un po' adattare a certe situazioni. Sinceramente i nomi che girano, togliendo il discorso di Suarez, che è una questione a parte, stiamo parlando di un giocatore di spessore, gli altri sinceramente non mi entusiasmano, sia per caratteristiche sia anche per integrità fisica, quindi Dzeko lo ritengo un calciatore che secondo me non lo vedo all'altezza di una squadra come la Juve. È un giocatore sì che fa il suo lavoro, però alla fine a livello di finalizzazione per fare un gol ne deve sbagliare almeno 4-5. Per la questione Milik è un buon giocatore, però ha avuto problemi con ginocchia eccetera, quindi non lo so come potrebbe poi rispondere con continuità entrando in una squadra come la Roma, diverrebbe il centravanti di riferimento e quindi giocherebbe con grande continuità. Questo non lo so, anche perché oggi più che mai la questione preparazione compromessa, tempi molto stretti, tempi di recupero veramente limitati, quindi giocatori che hanno avuto e in qualche modo possono continuare ad avere dei deficit a livello fisico, sinceramente quest'anno, ma non lo so, mi auguro che seguano un certo tipo di preparazione, perché il rischio di infortunio è veramente notevole, veramente grande, anche perché come dico sempre, l'infortunio non arriva così per caso, ma si costruisce e quindi questo può portare a delle problematiche non indifferenti.
Giulia.
Quindi Andrea, scusami, stai bocciando tutte le candidature in questo momento?
No, lui ha letto Suarez, lui vota Suarez, secondo me, nel suo animo. Certo.
Esatto, cioè dei tre naturalmente punto tutta l'attenzione su un giocatore che innanzitutto sa che cosa significa l'ambiente di un certo livello, sa tenere eventualmente le pressioni che un grande club può dargli, perché giocare nel Barcellona, sapete meglio di me, non è un gioco, non è semplice, quindi dei tre vedo lui come elemento cardine, poi gli altri sono dei giocatori interessanti per quello che riguarda naturalmente la mia opinione, che è opinabile, ci mancherebbe, però ecco, Dzeko lo conosco perché su Roma ha fatto quello che ha fatto, il primo anno fu veramente disastroso eccetera. Ha avuto un'annata molto buona, però questo non vuol dire che alla fine sei un giocatore top. Milik deve ancora avere la possibilità di confrontarsi sui grandi fronti all'interno di grandi club, e questo secondo me oggi più che mai alla Juventus servono giocatori fatti, pronti, che hanno chiare le idee e sanno come funziona l'organizzazione all'interno di un grande club.
E tra l'altro, dando un'occhiata alla stampa, no? Che è un giornale non proprio lontanissimo della proprietà della Juventus, c'è scritto così: blitz di Suarez a Perugia, promosso all'esame italiano, la Juventus alla finestra. Cioè non è che danno solo la notizia, qui ci aggiungono, se uno legge tra le righe, diciamo che qualcosa ci dice questo titolo, cosa ne pensi?
Beh, naturalmente nelle fasi di contrattazione, come mi insegnate, meno si parla e meglio è,
esatto.
Perché questo può spostare somme, denaro, costi di cartellino e non solo, e quindi una strategia, una contrattazione, una trattativa eccetera deve essere fatta, come dire, con meno risalto possibile, e poi a giochi fatti si dà la notizia, come fanno i grandi club quando si muovono per cercare il top player. E quindi la strategia Juventus potrebbe essere quella del diversivo, distrarre per poi arrivare al giocatore che da sempre ha scelto, da sempre ha individuato e da sempre vuole. quindi c'è da fare tutto il lavoro di mediazione, perché col Barcellona c'è la questione legata al costo, il cartellino, il giocatore che va in scadenza tra un anno e quanto via dicendo. Questo deve portare a un certo tipo di contrattazione, quindi bisogna essere molto fluidi, molto attenti a non rompere eventuali equilibri nel momento in cui si parla di cifre, si parla di numeri.
Senti Andrea, invece in chiusura ti chiedo, come un compagno futuro, come un giocatore che al momento adesso è alla Juventus, invece vive, secondo te, il probabile arrivo di una figura comunque così importante come quella di Suarez? Gli fa da traino o lo intimorisce?
Ma nel momento in cui arriva un giocatore forte, un top player, deve essere semplicemente un qualcosa di positivo, perché mi dà la possibilità di crescere e di confrontarmi con atleti che hanno una certa caratura. Poi vedendo anche la fase d'attacco che in qualche modo Pirlo sta disegnando, con i 5 in attacco, secondo me Suarez è il puntero ideale per far sì che appunto possa la Juventus essere molto prolifica in attacco. Poi le varianti sono tante a seconda del momento, della situazione, ribadisco, questo sarà un anno molto particolare, ci sarà secondo me molto turnover, ci saranno molti cambi, ci saranno, perché è necessario conservare lo stato e l'integrità fisica del giocatore, non portarlo sotto stress in maniera costante, e quindi la Juventus là davanti potrebbe veramente costruire varie modalità e quindi essere anche molto camaleontica, non più prevedibile, e quando hai dei funamboli lì davanti automaticamente ti puoi solo che divertire, ma veramente dopo puoi a seconda della situazione stabilire il tuo gioco e prendere così possesso del campo e dettare tu le condizioni di gioco. Questo secondo me dovrebbe essere. Poi
nel segno anche di quello che c'è scritto nella tesi di Andrea Pirlo e nel segno dell'entusiasmo, che è un po' quello che tutta la società cerca di trasmettere quest'anno a una squadra che un pochino l'aveva perso negli ultimi anni. Grazie Andrea Pandolfi, il nostro Tunnel Analyst, ci risentiamo prossimamente. Grazie mille.
Grazie.
Ora, mentre perfezionavo poi l'ultimo collegamento, perché
da un Andrea ad un altro Andrea.
Qua tra Pirlo. In onore di Pirlo chiamiamo solo più persone che si chiamano Andrea in questa trasmissione. Ho scelto questa la linea editoriale. No, a parte gli scherzi, c'è da preparare ovviamente la partita con la Sampdoria e Pirlo sa benissimo.
Non sto pensando così tanto, comunque.
Ma oggi ci mettono Suarez a Perugia, lo fanno apposta. Vabbè che mancano 2 giorni alla partita, ma tanto Pirlo sarà bravissimo a tenere tutti segregati alla Continassa e concentrati sulla Sampdoria, perché poi le figuracce sono sempre dietro l'angolo, soprattutto per lui, che credo che all'esordio non voglia sicuramente macchiare la sua esperienza bianconera con una brutta prestazione. Forse abbiamo anche un vocale da sentire.
Buonasera ragazzi, Salvatore da Milano.
Ciao Salvatore.
Per me, io vi lancio questa ipotesi, me la Juve prende subito Dzeko e Suarez lo tiene o per gennaio o per l'anno prossimo, per eventualmente sostituire Ronaldo, che gioca sulla stessa, diciamo un po' largo, Suarez gioca un po' largo o con un tipo di gioco tipo Ronaldo, che probabilmente l'anno prossimo, si è già un po' intuito, potrebbe lasciare la Juve, quindi sarebbe il sostituto di Ronaldo.
Tu vedi quindi Suarez non subito, ma quando andrà via Ronaldo, potrebbe essere anche una chiave di lettura, però bisogna capire poi Suarez in tutto quest'anno che cosa combina, perché c'è il problema che un giocatore che è messo alla porta della Barcellona, se poi si accasa da un'altra parte, sì è vero che a gennaio lo puoi sempre prendere, ma sono comunque alcuni mesi di inattività e non so Giulia se un giocatore come Suarez si permette una cosa del genere, onestamente.
Sì, non ho sentito
diceva il nostro ascoltatore
questione, però
di aspettare Suarez,
potrebbe arrivare quando va via Ronaldo,
sì, di prenderlo a gennaio o comunque per preparare la sostituzione di Ronaldo.
No, non credo. Poi non sono nessuno
occhio sembra di più che possano giocare assieme proprio per sfruttare al 100% quello che di sicuro sarà l'ultimo anno di Ronaldo, poi vediamo se ce ne sarà un altro naturalmente.
Ma chi lo sa, è appunto, magari un'ipotetica opzione su un altro anno ci può essere ancora, anche perché lui è vero che vuole concludere poi la sua carriera diciamo dalle sue parti, però non credo che al di là di tutto lui si limiterà, nel senso non è ancora alla fine del suo percorso calcistico. Quindi...
sicuramente no, è il contratto comunque di 4 anni, quindi a questo è ancora un altro in contratto. Diciamo che lì c'è il discorso economico che affronterà con la Juventus molto serenamente, perché lì sono 2 aziende che si siedono al tavolo e valutano cos'è meglio, andare avanti fino a fine contratto oppure rescindere prima, o comunque trovare un'uscita che anche economicamente avrebbe certi risvolti, ma questo è un problema del prossimo estate. Iniziamo a tenerci quelli di questa estate e non so se abbiamo l'ultimo ospite ancora, no? Non ancora, e quindi noi iniziamo a dire, secondo noi, Giulia, quale potrebbe essere la formazione della Juve, il 3-5-2 con cui probabilmente Pirlo affronterà la Sampdoria nell'esordio in campionato domenica sera allo Stadium, che lo ricordiamo ancora una volta, purtroppo sarà ancora a porte chiuse, perché né 8.000 né 1.000, cioè zero ancora gli spettatori. Per adesso è così, speriamo che a ottobre cambi qualcosa. In porta che ci mettiamo? Io direi Szczęsny.
Direi che ci mettiamo Szczęsny, direi okay. Che è abbastanza facile. Partiamo dall'attacco, che è quello un po' più ovvio. Facciamo il contrario.
Facciamo il contrario, il portiere e l'attaccanti che sono i più facili.
Andiamo così per distanze esagerate. Dunque, immagino, anzi no, se è un 3-5-2, gli unici a disposizione saranno Ronaldo e Kulusevski, che tra l'altro ricordiamo domani appunto parlerà alle 14 in conferenza stampa, quindi credo che non ci sia modo migliore, no, per cominciare un'avventura così importante come questa a Torino, se non con una presentazione in grande stile e poi anche una prima partita nel proprio stadio giocato da titolare, con credo anche comunque uno dei giocatori che magari da piccolo sono stati il suo idolo, ovvero Cristiano Ronaldo. Non ci saranno né Bernardeschi né Dybala, e la condizione di Douglas Costa, diciamo, non è proprio ottimale ancora. Quindi,
sì, poi comunque, ecco, come perché... sempre, Douglas Costa, occhio, perché bisogna usarlo con i contagocce, o inizia e finisce dopo un'ora, oppure meglio per l'ultima mezz'ora. Questo è l'eterno dilemma, ma che non abbiamo mai risolto, perché poi alla fine si infortuna sia in un modo che nell'altro e quindi non sai bene.
Riesce a infortunandosi esatto. Anche guardandoti negli occhi soltanto.
È solo a pensare di fare uno scatto. Poi a centrocampo ci saranno i dubbi, ma intanto noi togliamoci qualche dubbio sulla Sampdoria. Diamo benvenuto ad Andrea Piras. Ciao Andrea.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Ciao Andrea.
Allora, la Sampdoria è contenta di affrontare la Juve senza centravanti? Te la metto così.
Beh, allora penso che nessuno possa essere contento già di affrontare comunque una squadra come la Juventus. Poi senza il ruolo centravanti di ruolo di suo, certamente è una situazione ancora di più che va contro la formazione blu cerchiata, però comunque la preparazione si sta ultimando, sta ultimando appunto la preparazione in vista della trasferta di Torino domenica sera. Cercherà naturalmente di presentarsi nel miglior modo possibile, certamente l'impegno sarà duro, poi saremo tutti curiosi comunque al di là della fede sportiva comunque di vedere il debutto di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera, dunque vedremo poi che parte sarà. Naturalmente sarà un incontro molto proibitivo, soltanto la punta di un iceberg, di un inizio di calendario difficile per quanto riguarda la squadra di Claudio Ranieri, vedremo poi come l'affronterà.
I due estremi, no, gli allenatori, il meno esperto e forse il più esperto della Serie A, così a occhio.
Sì, ragionando in tal senso si può anche sintetizzare in questo modo, perché poi comunque lo dice anche
l'anagrafe.
Non me ne voglia naturalmente di Claudio non me ne voglia naturalmente, ma dice proprio la carta d'identità, che insomma è tra i più esperti, diciamo così, tecnici del campionato italiano, di fronte appunto un giocatore che è stato un campione nel suo ruolo. Vedremo anche poi quale sarà l'approccio per quanto riguarda la panchina. Certamente sarà una bella sfida tra due allenatori, come hai detto bene tu, diversi dal punto di vista anagrafico, simili dal punto di vista anche della plomb e del modo anche di frapporsi anche così, anche con l'esterno. Si vede comunque due allenatori gentleman, chiamiamoli in questo modo.
Sì, ti chiedo se sarà una Sampdoria molto diversa rispetto a quella che abbiamo visto a luglio. Non è passato tanto, ma intanto un'altra stagione, altra storia, insomma.
No, non credo, anche perché poi comunque l'unico innesto, se in questo modo lo possiamo definire, al momento, poi al netto di quanto può arrivare sul mercato ovviamente, è quello di Damsgaard, naturalmente, che però vista comunque anche la giovane età, è difficile possa essere impiegato dal primo minuto da mister Claudio Ranieri. Certamente l'idea è che si possa continuare così sulla strada, insomma, sulla strada tracciata della fine del campionato, anche perché poi comunque gli uomini quelli sono, nel senso, la Sampdoria ora come ora, in attesa naturalmente degli innesti sul mercato, si fanno davvero tantissimi nomi, soprattutto tre molto molto interessanti, però al momento sono soltanto nomi. Si dice di trattativa avanzata, parlo ovviamente di Marin, Andrea Silva e Keita Balde, però in questo momento appunto sono lì, sono trattative, non c'è ancora l'ufficialità. Dunque gli uomini con cui può lavorare Ranieri sono grosso modo, al netto dei rientri dai prestiti e dalle cessioni, faccio riferimento soprattutto a quelli che hanno preso la via del Piemonte, proprio a Sfondatoro.
Ah sì, se ne portate via mezza squadra praticamente.
Sì, esatto. Beh, ma lì è soprattutto la volontà di Giampaolo, certo, che vuole giocatori che ha già conosciuto e ha potuto allenare, quindi conoscono già abbastanza il credo. Però appunto, dicevamo, al netto delle cessioni, direi che non si discosterà molto, anzi direi quasi niente, da quella che ha concluso il campionato ottenendo la salvezza con quattro giornate d'anticipo.
Vai Giulia, che sei tornata.
Non so cosa succeda alla mio internet. Che obiettivi ha, secondo te, secondo quello che avete capito comunque anche in queste settimane di lavoro, Claudio Ranieri per questa Sampdoria, che comunque appunto ha deciso anche comunque di far diventare sempre più sua?
Beh, in questo momento direi che per quanto riguarda gli obiettivi di mister Ranieri, secondo me, e anche ovviamente quello che si respira anche in città, naturalmente, è cercare di portare a casa la salvezza il prima possibile. Ed è anche quello il tema su cui batterà certamente Claudio Ranieri con la sua squadra, perché comunque è ancora fresco il ricordo dell'ultimo campionato. Certamente il presidente Massimo Ferrero ha detto che non vuol più soffrire come appunto nella passata stagione, però ovviamente direi che l'obiettivo primario sia quello di condurre in porto la barca, ovviamente senza patemi, certamente, però ottenere la salvezza. Poi tutto l'obiettivo, se la salvezza oppure un tranquillo centro classifica, che poi è sempre stato l'obiettivo della Sampdoria che con le gestioni precedenti, direi che dipenderà molto da quelle che saranno le entrate e da qui al 5 ottobre. Direi che il tempo ce n'è, ma non troppo.
Tra 45 e 50 punti, diciamo così, a
esatto,
occhio.
Esatto,
per stare più tranquilli comunque, o meno tranquilli, a seconda di come gira.
Sì, diciamo che è un po' l'obiettivo cui è sempre navigato la Sampdoria, comunque, anche diciamo con la gestione di Giampaolo precedentemente, comunque raggiungeva 50 punti, insomma, grosso modo, sempre in quel bottino di punti e con più o meno giornate dalla fine. Dunque poteva essere considerato l'obiettivo stagionale. L'anno passato è andato qualcosa di molto storto, si è visto ovviamente nei risultati e anche nel cambio in panchina che c'è stato subito dopo appena sette giornate, e qualcosa appunto non è andato per il verso giusto. L'obiettivo ovviamente è cercare di non ripetere quanto fatto.
Grazie davvero. Grazie davvero Andrea Piras, alla prossima.
E io ringrazio voi, alla prossima.
A presto. Cara Giulia, ti leggo l'ultima ora che ha scritto Gianluca Di Marzio. Milik più convinto e vicino alla Roma dopo l'incontro ai suoi agenti a Trigoria. C'è fiducia, Dzeko aspetta così il via libera per raggiungere la Juventus. E l'altra notizia del giorno, naturalmente, invece, che nel frattempo Suarez è andato a Perugia, si è preso il suo 10 d'italiano e adesso è pronto per prendere il passaporto. Quindi tutto pronto su tutti e due i fronti, vediamo Paratici dove si butta. E questa è la curiosità con cui ci lasciamo per quanto riguarda la puntata di oggi. Grazie davvero Giulia per essere stata con noi con tutte le sofferenze tecniche del caso.
Vabbè, ho paura che il mio computer mi stia abbandonando, ora devo fargli un discorsetto.
Vai a martellare, che è il sistema della nonna, prendi due mazzate e poi riparte. Grazie
ciao,
Giulia,
ragazzi.
Ciao, a presto. E grazie naturalmente in regia a chi ci ha assistito così in una puntata ricca di spunti. Per quanto mi riguarda, ci sentiremo su Terzo Tempo nella prossima settimana. Ricordatevi che Terzo Tempo cambia fascia oraria da lunedì, non più dalle 15 alle 17, ma dalle 19 alle 21. Buon proseguimento a tutti, linea Roma.
Terzo Tempo.
Terzo tempo. Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.